Nel caso di vittoria contro il Liverpool e l'Inter, sarebbe disposto come voto a portarci pastel de nata prima della partita con Lecce?
È una promessa che io faccio qui, se vinto le due partite abbiamo tutti qui nella conferenza stampa pastel de nata.
La ringrazio.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Si immagina di giocare a San Siro contro il Liverpool. Quello che non mi sarei mai immaginato è che sarebbe stata la prima in Champions. Potrebbe essere una semifinale, una finale di Champions. Quando si sente l'inno della Champions a San Siro contro il Liverpool di fronte, non vediamo l'ora di scendere in campo domani.
Noi abbiamo 3 partite questa settimana, io devo pensare in tutte le partite. Domani è lo più importante perché domani è la prossima partita, ma non posso dimenticare che abbiamo il derby, la prossima partita di Serie A.
Penso che hanno fatto un studio su quanti punti abbiamo bisogno per arrivare primo del gruppo. Immagino, mi sembrava 23 punti o qualcosa del genere. Però non so come sia fatto e non mi preoccupa proprio niente. Penso solo nella partita di domani, senza conti. Sai, il calcio è semplice, sono 11 che attaccano, 11 che difendono, la strada è giusta e sicuramente domani abbiamo una bellissima opportunità di fare una grande prestazione sempre insieme come squadra.
Hemos perdido dos jugadores importantes. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo. ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
No, ecco, adesso parliamo di Champions League, di tutto quello che volete, 8-0-0-24, 0-0-24, anche di campionato italiano, di campionato spagnolo, eccetera. Però io rimango basito perché dopo aver sentito Spalletti che parla di Ippica, adesso sento Thiago Motta che dice che il calcio è un gioco semplice, si gioca 11 contro 11. Vabbè, Pierluigi Pardo, sai che rimango basito, no? Cioè, mi capisci, no? Mi capisci tu, mi capisce lei.
Hola.
Beh, sì. Ha fatto molto rumore. Ha fatto molto rumore sui social questa roba, insomma, perché era una delle frasi storiche del suo predecessore. Ma insomma, la verità è che il calcio è semplice, il che non vuol dire che non necessiti studio. Diciamo che insomma, io sai che sono contro i dogmi, quindi
sì, sì.
Penso che non esista una sola strada per vincere, e secondo me Thiago Motta pensa la stessa identica cosa, nel senso che secondo me tutti gli allenatori intelligenti pensano la stessa, tanto è vero che Guardiola, che è il più grande di tutti, indiscutibilmente, certo, il più grande di tutti, è uno che 10 anni fa diceva il nostro centravanti è lo spazio, perché aveva una squadra meravigliosa di giocatori piccoli e tecnici, e poi quando ha potuto comprare Haaland l'ha comprato. Quindi se Guardiola, che è il più grande di tutti, esatto, no ma non è vero, aveva ragione, cioè quella roba lì aveva ragione, nel senso che quel Barcellona lì aveva una qualità enorme e giocava a svuotare gli spazi per consentire degli inserimenti meravigliosi e la creatività di Messi, di Iniesta, di Xavi.
Se hai Messi devi fare gli spazi. Però il grande assente, insomma, volteggia su tutti
tutto
noi. Prima di tutto,
ogni volta parlate di me, è mio padre.
Si tratta di sparare i razzi sulla luna, calcio è semplice.
Noi due giornate.
Beh, ministro degli esteri Filippo Maria Ricci, buongiorno, è il nostro ministro degli esteri, nel giorno in cui inizia la Champions non possiamo non sentirlo. Buongiorno, hola.
Buon pomeriggio, buenas tardes.
Il calcio è un gioco semplice, lo dice anche Ancelotti.
Sì.
Senti come si sente, senti Ricci da Madrid, si sente.
Attenzione, stavo studiando il calendario del Salisburgo.
Il calendario.
Interessante.
Perché?
Interessante.
Attenzione, Sparta Praga Salisburgo. Salisburgo Brest.
Siete una banda di
aspetta.
Matti. Ma che ti frega?
No, perché è fondamentale. Poi aspetta che me lo sono perso. Poi c'è la quarta col Feyenoord. E la terza, un'altra, aspetta che in questo momento non lo vedo perché ci sono troppe partite, è Salisburgo Dinamo Zagabria.
Sì.
Io non conosco molto bene il Salisburgo, però se una squadra minimamente dignitosa può piantarsi a 12 punti alla quarta giornata.
Ah, guarda, siamo già ai conti, eh. Siamo già
sì, già, già qualificata.
Meraviglioso, no?
Sì. Allora, no, aspetta. Prima di eccedere in questa follia, no, io volevo prima dell'euro discorso celebrare con Pierluigi Pardo la Lazio e l'Udinese, perché
certo,
soprattutto l'Udinese, giusto, perché giusto. Inler, direttore sportivo che pesca questo Rujanić, che tutti dicono ma che cazzo è Rujanić, eppure l'Udinese adesso è primo in classifica con pieno merito. E poi ieri sera, contro ogni pronostico, vedo Lazio-Verona e mi sembra di guardare Real Barça ai tempi d'oro, dopo mezz'ora tre gol, tutti molto champagnoni. Mamma mia, che roba.
Un po' meno. Non so cosa avessi bevuto prima della visione della partita, però mi associo ai complimenti. La Lazio è una squadra, secondo me, molto, come sempre, la Lazio è sempre molto sottovalutata, anche al suo interno c'è sempre molto scetticismo, contestazione, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me, anche quest'anno è molto competitiva.
Sì, sì.
Non vuol dire che arriverà fra le prime quattro, perché non è facile, secondo me, né per la Roma né per la Lazio arrivare fra le prime quattro, però secondo me farà un campionato degno. Lo sta già facendo, e vedi come certe intuizioni di mercato, come Dia per esempio, siano alla fine, no? Un giocatore che sembrava, però insomma,
poi in quel contesto lì si tratta di registrare un paio di viti dietro, perché se pigli dei gol come quello che ha preso lui,
perché non è che però insomma sì, 8 gol fatti, 6 gol subiti mi pare fino adesso, e un buon andamento, ma ti ripeto, io sono molto ottimista sulla Lazio. Ripeto, molto ottimista significa, secondo me, la conferma di quello che ha fatto quest'anno, quindi una posizione in Europa per la prossima Europa League, e poi chissà, vedremo se qualcuna delle grandissime lì davanti dovesse fare flop. L'Udinese, vabbè, Parma Udinese è stata una delle partite più divertenti dell'intero inizio di campionato, dove fra l'altro stiamo vedendo delle partite divertenti. Scusa se mi associo a questa, però poi chiamo De Siervo e gli dico: senti, ma mi vuoi dare un panettone, perché sennò sembra sospetta la cosa. Però io ho visto Atalanta Fiorentina, ho visto gli Anaizi Atalanta-Fiorentina, che stanno tornando da Genova,
bellissimo.
Parma-Udinese di ieri sarà molto divertente, Lazio-Hellas è stata divertente, anche altre partite sono state divertenti, adesso non vado, non posso uscire da tutta a memoria, forse Empoli-Juve,
no, meno.
Sicuramente Empoli-Juve un po' meno,
anche Juve-Roma, a me è piaciuta,
sì, però voglio dirti,
come Bologna,
Bologna, ho visto in spiaggia, quindi insomma era un po'
distratto,
l'ho vista a tratti, però era divertente. No, quello che ti voglio dire è che secondo me, senza cedere in cose di trionfalismi, tra l'altro oggi comincia la Champions, quindi potrebbe essere il più grande autogol della vita, secondo me siamo tornati competitivi, penso che Filippo lo potrà confermare, il che non vuol dire che siamo dominanti, il che non vuol dire che non ci siano i problemi, che sono enormi, di larga natura, però secondo me abbiamo un buon campionato,
vediamo,
decisamente migliore di quello di 4-5 anni fa,
Vediamo squadre spigliate, che magari fanno un sacco di errori difensivi, però ci diverte anche così. Aspetta, Filippo, aspetta. Parlami del caso Yamal, Ricci.
E che caso?
Caso?
Cioè, un fenomeno, cioè vuol dire, no, cioè, papà, è soprannaturale.
No, il papà coltellato.
Vabbè, Yamal, certo, poi si mette a fare la tortiglia. Sì, vabbè.
Che è successo?
No, allora il papà è stato accoltellato già da tempo, perché una lite di quartiere, così banale, finita con quattro coltellate in un parcheggio.
Succede.
No, sono cose così. Io però dico una cosa, e lui ovviamente cerca insomma di barcamenarsi. A me sembra che sia ancora più grande, cioè come quando faccio un paragone un po' ardito, un po' azzardato, però dico, come quando si è parlato in questi giorni, in queste settimane, della grandezza di Sinner, per come ha resistito, no, al caso doping, la pressione, nessuno lo sapeva, ecco, pensate voi a questo ragazzo che è passato dai 16 ai 17 anni giocando 66 partite, no? 66 partite, e con un padre così, che già prima era stato, diciamo, condannato perché aveva tirato giù un gazebo di Vox, perché dice che sono dei razzisti, e gli ha tirato giù il gazebo. Adesso poi si è preso quattro coltellate, poi l'altro giorno mentre lui giocava in nazionale ha cominciato a fare una tortiglia, non so perché, live su Instagram, cioè vuole fare il personaggio.
Sì.
Spiega cos'è la tortiglia a chi non è
come cos'è la tortiglia, dai, la tortiglia. Vabbè, sì, la tortiglia, dai, siamo qua un pubblico internazionale, non cioè, lo sottovalutare.
Pubblico evoluto, Pier, anche gastronomicamente. Cioè
già se, ecco, se andiamo sui garbanzos, Pier, allora sì, vabbè, dobbiamo dire che sono i ceci, però la tortiglia...
Ho appena finito di giocare.
Garbanzos e cipirones se fanno fatica, però sulla tortilla cioè, dai, il pubblico nostro è voluto.
Garbanzos e cipirones quindi... sono sì. No, fra l'altro poi parliamo di pastéis de nata, sempre che sono in Portogallo.
Ecco, esatto, pastel de nata, cioè, sì, esatto, sì. Pastel de nata l'abbiamo già sdoganati per le gatti, giustamente. Quindi qua a livello culinario siamo sì. molto internazionali, viva la Champions.
Poi difficile che li vedranno povero... i pastéis de nata a Milano, perché
non si sa mai, dai, perché no? È bella questa cosa.
Sai, tu sai questa cosa, posso confessare questa cosa di cui non frega veramente niente a nessuno, che io ogni tanto vado su internet a cercare ristoranti portoghesi per vedere se hanno aperto dei ristoranti portoghesi. Non sto scherzando,
cioè non fai così su Google, ristoranti portoghesi, così
ristoranti portoghesi, che ne so, va in,
a Milano
Firenze, ristoranti a Firenze, Milano, vabbè, sì. Adesso posso fare pubblicità, a Roma ce n'è uno in zona
quindi tu metti qualsiasi città dove vai a fare la partita, metti quindi Udine,
dove sono andato,
metti i ristoranti portoghesi Udine, non so, esatto. Cioè Como, dove vai a fare le partite,
come
metti
come si fanno a non aprire dei ristoranti portoghesi, cioè, come può non essere questo fra le priorità, cioè nell'agenda del governo, non come può,
no, si parla tanto di cibo, cioè,
hai visto mai se a Fonseca gli va male con il Milan, hai visto mai
il polvo alla Garrei, lo baccalabra,
ragazzi, se andiamo avanti così ci chiudono, sì, problemi,
allora, eravamo sulla mini Amal, comunque la mini Amal è un fenomeno,
sì,
è un fenomeno,
sì.
Perché resiste, oltre a giocare benissimo, insomma, c'ha già 3 gol, 4 assist, insomma, c'ha dei numeri che Messi ha fatto 2 anni dopo, quindi poi una cosa è, in più c'è pure questo padre assolutamente ingombrante. E però lui resiste anche a questo, e in tutto questo poi è un bravo ragazzo, ha comprato 4 case, una alla mamma, una alla nonna, una al papà e una per se stesso, perché viveva la masia,
certo.
Viveva, adesso però l'ha presa accanto a San Giovanni di Spia, accanto alla Ciudad Deportiva, sì, del Barça, lì al centro tecnico, quindi casa e chiesa, per ora tutto bene.
Allora,
non è che c'ha 17 anni?
No, ma perché?
Sì, è la sensazione che possa diventare, no? Noi diciamo spesso che siamo in un'epoca un po' di transizione, perché comunque dal punto di vista del racconto, ecco, l'altro giorno vedevo che in Spagna, no, forse lo stesso Rodri ha detto in effetti ci sono quelli che dicono, ma insomma non ha mai vinto il pallone d'oro Iniesta, non ha mai vinto il pallone d'oro Xavi, come lo può vincere Rodri, che ad oggi io adoro Rodri, voterei per lui se votassi per il pallone d'oro, però chiaramente insomma, nella storia sì non credo ci siano dubbi, nella storia del calcio spagnolo rispetto a Iniesta e Xavi, secondo me è insomma ancora deve dimostrare
ancora
delle cose, no?
Certo.
E non so neanche se le dimostrerà in termini proprio di qualità assoluta, è un dibattito bellissimo, anche se forse un po' indie, un po' di nicchia, ma comunque insomma
sì.
Però ecco, questa è la conferma di quello che dicevamo per esempio quest'estate durante l'Europeo, che se tu fai un paragone tra la Spagna che ha vinto dominando, giocando benissimo l'Europeo e quella del triplete, insomma non c'è partita,
sì,
quindi siamo in un'epoca sicuramente di transizione, in quest'epoca di transizione dove guardiamo Mbappé, guardiamo Haaland come ai fuori classe, probabilmente insomma, Vinicius, giocatori che potranno rappresentare, ecco, Yamal dà la sensazione di poter essere la potenzialità c'è per poter diventare veramente un giocatore secondo me di quel livello, del livello di Messi e Ronaldo, non sottovalutiamo questa roba, cioè noi veniamo veramente dalla fine di un'epoca, perché una cosa come quella che è successa fra Messi e Ronaldo, che è durata per 20 anni,
sì,
oltretutto praticamente senza infortuni,
abbiamo
pazienza,
non è così che sento tutto,
stiamo arrivando a 1800 gol, perché uno ce l'ha 900 e l'altro sta tipo 820,
non è che sento tutta questa nostalgia,
1800 gol,
io sto benissimo in questa terra di mezzo,
no,
in cui
no,
ci sono tanti giocatori nuovi che stanno emergendo, non ho bisogno del regno dei due fenomeni, no. Allora ragazzi, qui comincia la difesa del titolo della Real Casa, 189 partite playoff compresi, poi sento dire come quando i corridori della Vuelta o del Giro o del Tour guardano la grande montagna con sulle nuvole, no? Hanno un po' di paura e cominciano a dire ma farà freddo, ma magari nevica, ma magari accorciamo la tappa. Ecco, adesso sento da Carlo Ancelotti alla sentinella Allison, quindi da Re alla sentinella, dire troppe partite, eccetera, eccetera.
È così.
È così, però le vogliono loro, no? Ne volevano anche di più.
No, loro no. I giocatori
chi
no.
Chi gli dà i soldi, diciamo? Chi gli dà i soldi? C'è la squadra.
Diciamo, loro dovrebbero fare un ragionamento sul fatto che queste partite, che sono oggettivamente troppe,
io penso anche da un punto di vista proprio quasi, quasi biologico, insomma, no? Nel,
cioè anche per, anche per i telespettatori sono troppe, secondo me. Però vabbè.
Boh. Posso dire.
Ma lo spettatore mi guarda, piacerebbe, io pure so,
mi piacerebbe so dirti conto, così, cioè. Poi ieri arrivo a casa, 6:30, parmodinese, mi sono divertito come un matto. No, sì. No, ma nel senso che è vero, cioè, in assoluto si gioca troppo, sì, sì, è vero, si gioca troppo, però poi alla fine se c'è una bella partita, però vabbè, forse è un problema, dovrò parlare eventualmente con un analista del mio rapporto con lo sport e col calcio, ma mi sa che siamo in parecchi da questo, su questa barca. Quindi no, io penso che in realtà dal punto di vista fisico, quindi per avere una qualità super della prestazione atletica, è chiaro che un 15% di partite in meno aiuterebbe, questo penso che siamo tutti d'accordo. È pure vero che i calciatori dovrebbero pensare che, insomma, e magari ci pensano pure, che i loro straordinari guadagni sono legati anche a quello, banalmente la somma dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni, le aziende la guardano in funzione delle volte in cui hanno visibilità, certo. Quindi
c'è una cosa che ha detto Carlo ieri interessante, quando lui dice la preparazione durava 5 settimane. Allora, io ho avuto il giocatore il 9 agosto, se gli mettiamo 5 settimane, arriviamo a oggi, domani, più o meno in questi giorni qua, e quindi finisce adesso la nostra preparazione. Il problema è che abbiamo fatto 6 partite ufficiali in quanto doveva essere 5 settimane di preparazione, e lì c'ha ragione. Poi dice, la gente si fa male, e a chi più chi meno, sono tanti infortuni anche piccoli e cose. Però se continuano a mettere competizioni, adesso abbiamo questo mondiale per club in dicembre, mezzo un sotterfugio, perché non si sa nemmeno quando, come, dove si gioca. Poi c'è quello proteico lì di americano, no? In giugno, così, che però si mette, quello va sopra l'under 21, l'europeo under 21 è in concomitanza col mondialito per club, perché ormai cominciano a pestarsi i piedi, per cui, per dire, un club che deve fare con i suoi giovani? Li manda al mondialito o solo li manda in nazionale?
No, tanto per cominciare una serie, li mandi in vacanza come farà Ancelotti nel corso della stagione,
e questa... sì, però ancora non ce la fa a mandarli in vacanza, c'ha la rosa troppo corta, perché...
ho capito però se sei uno di questi super club, hai la rosa molto lunga e quindi puoi mandarli in vacanza.
Però qua in Spagna sei limitato a 25 perché tanto la super rosa
non ha una rosa molto lunga,
no, in realtà sono pochi,
molto forte ma non sarà molto forte,
di grande qualità, ma numericamente è limitata.
Vai. Quello rischia di essere un wishful thinking, è una cosa secondo me molto intelligente che ha detto Ancelotti, perlomeno una cosa che suona molto progressista e visionaria, cioè, lo ricordiamo, no? L'idea di consentire dei micro periodi di ferie per giocatori durante la stagione, per esempio quando torna dalla nazionale, insomma, di fare delle mini, come fossero delle mini pennichelle consentite ai giocatori,
dei weekend lunghi.
Esatto. Però poi vedremo se riuscirà a farli, perché non è semplicissimo.
E poi dopo hai perso dei punti prima, allora devi recuperare, non ti puoi permettere di lasciare Vinicius fuori, allora lo fai giocare.
Allora, però, ragazzi, sono stati fatti i conti, 16 punti per arrivare tra le prime.
Sì,
8.
Quel 23 di Motta è un po' sballato, sì, perché poi non si 23. Possono fare 23 punti.
Beh, ma sai, ma
o ne fai 22
ormai,
o ne fai 24.
Ma no, ma sai, ma lui ormai è impegnato in altri pensieri, cioè il calcio è un gioco semplice, bisogna vincere di corto muso o di lungo muso, che tanto è uguale.
C'è l'allegrismo,
non si tratta,
è stato preso l'allegrismo.
È stato preso dall'allegrismo, è andato un po'
no,
16, 16
quindi 16 punti,
punti. Dicono 16 grande. Punti per arrivare nelle prime 8, che è quel che conta, sui 13 per qualificarsi per i playoff in modo corretto, 9 almeno per non uscire al primo giro, che dite?
Per il mitico 24esimo posto.
Che è tutto, che quello... Io ho visto ieri, ci sono tipo 10 criteri in caso di parità.
Sì.
Sì,
qui ce n'è uno a un certo punto, mi pare al quarto o al quinto posto, che forse è il più interessante di tutti, che è un po' come quello del fantacalcio, nel senso che secondo me dovrebbe essere il primo criterio, cioè la somma di punti che hanno fatto le due avversarie, perché appunto una delle possibili storture di questa formula, che a me comunque intriga nella sua follia, è il fatto che poi alla fine tu becchi 8 squadre che sono random, divise in 4 fasce, però magari ci sarà qualcuno che sarà fortunatissimo, che becca becca 8 squadre che deludono, e un altro, sto estremizzando ovviamente, che becca 8 squadre che nelle relative fasce vanno benissimo. E quindi quello in realtà secondo me doveva essere il primo criterio, sì, perché quella veramente criterio, ti bello, dice sì. come nel fantacalcio, no? Chi gioca a fantacalcio sa benissimo che l'aspetto fondamentale non è soltanto i punti che fai, ma i punti che fa quel povero malcapitato che ti capita di fronte, perché se becchi uno tutte le volte quello fortissimo, tu puoi fare pure bene, certo, ma perdi sempre. Certo. E chiaramente, insomma, poi a livello di perequazione, di statistica, magari le cose si mettono a posto, ma fino a un certo punto non è detto. E, no, io penso che ci saranno grandissime, le differenze saranno minime, la classifica sarà cortissima, sì, ovviamente per quanto riguarda le posizioni intermedie, e già il fatto che appunto tu hai detto che le tabelle dicono 16 punti per arrivare tra le prime 8, 13 per arrivare con lo scontro, sì, diretto in casa nel playoff, e 9 per qualificarsi, ti fa capire che poi la differenza fra, cioè, lì veramente 2 punti possono essere 10 posizioni di differenza,
no, assolutamente
8-9 posizioni di differenza, no, quindi
comunque poi sono
ogni,
calcoli,
ed è il bello, freddi, poi... è il bello di questa formula, ma cioè, è il bello di questa formula è che veramente ogni dettaglio conta, ogni partita dovrebbe contare.
Fino a stasera alle 18:45 è tutto virtuale, poi da lì cominciamo a capire qualcosa, credo, perché anche su questi calcoli. Vabbè, ci tocca il giocone, no? Battezziamo le grandi favorite. Prima fascia.
Vai.
Prima fascia di 4 squadre, io ci metto Real, City, Bayern e Inter. Filippo.
Real, City e Inter, sì, il Bayern no. E metto l'Arsenal.
Mettila l'Arsenal, non il Liverpool.
Metto l'Arsenal.
E neanche il Barcellona.
No, il Barcellona ancora presto. Ancora
presto. Cioè, presto neanche tanto.
Io metto 5 partite, Real City ed Inter sono le tre davanti a tutte. E, però poi c'è una fascia di squadre, fra cui assolutamente l'Arsenal, secondo me anche il Barcellona, ma anche le altre italiane, ecco, magari con il Bologna, che mi sembra abbia qualcosa di meno, però. Secondo me anche le altre italiane possono far bene. Atalanta,
avete fatto caso?
Atalanta
che...
becca 5 minuti, ragazzi.
No, però ma su 3 certo, siamo certo, d'accordo certo. tutti, eh? Su tre siamo d'accordo tutti.
Avete notato che nessuno di noi tre ha citato il Paris Saint Germain per la prima volta dopo 10 anni, credo.
Però ora che lo dici. Bisogna
ora che lo dici.
Ora che lo
no,
dici.
No, io lo metto
in
quella
indietro
seconda.
Perché preferisco ancora l'Arsenal al Paris Saint Germain. Però. Liberati di Mbappé, che è un bel dire, insomma, è un bel liberarsi, il miglior giocatore del mondo forse. No, però forse più leggeri possono. Vediamo, domani cominciano col Girona.
Sì.
Debutta in Europa.
Sì. Sì, no, ma infatti lo vediamo. Ma
no, bravo, è giusto. Il Paris Saint Germain va.
No, il Paris Saint Germain, sì. Cioè, ma guarda che anche vediamo che fanno anche Leverkusen.
Sì.
Lo stesso Atletico. Bayern sicuramente non è quello di qualche tempo fa. Il Barcellona è partito fortissimo. A proposito, ma secondo te può vincere la Liga al Barça? Perché insomma.
Sai cosa c'è? Anche loro qua bisogna parlare di leggerezza. Questa è la parola fondamentale. E il povero Xavi, che in quel club c'è nato, cresciuto, no? C'è tornato, è andato via, soffriva proprio sulla carne tutte le difficoltà del club. Questo qua, il tedesco, Hansi Flick, non parla il castigliano, non parla il catalano, il suo inglese è molto limitato, per cui, come diciamo qua, non si intera di nada, non si accorge di nulla. Beh, lui sta tranquillo, si fa la sua vita.
Ci stai dicendo che il calcio è semplice, ci stai dicendo.
No, il calcio è complicatissimo. E lui lo semplifica perché lui non parla con... Perché lì il vero problema di Barcellona è che quello che qua chiamano l'entorno, cioè tutto quello che sta intorno alla squadra è veramente tossico.
Sì, sì.
E il povero Xavi lo sapeva molto. Sapeva ogni articolo che leggeva, sapeva chi l'aveva scritto, chi gliel'aveva fatto scrivere.
Certo,
perché l'aveva scritto.
Esatto. Flick non sa niente.
Vabbè, questo è normale. Come
gli ha portato una leggerezza. Roma, poi aspetta, è uno che ha vinto la Champions, poi non è proprio l'ultimo arrivato. Però la sua forza è la semplicità, cioè il fatto di non si accorge tutto quello che c'è intorno, e per cui per ora molto bene.
Allora adesso ci fermiamo. Intanto mi ha scritto un messaggio del Ciolo Simeone, che vi ringrazia moltissimo, perché Atletico Madrid non è mai uscito da questo.
È uscito a un certo punto. L'ho detto dopo, ti senti il podcast, che abbiamo il podcast, lo sentiamo, e Atletico Madrid è uscito.
Hai detto Atletico Madrid. Vabbè, allora
così
allora
un po' di straforo, però di al Ciolo che
adesso,
può stare tranquillo.
Adesso glielo scrivo al Ciolo Simeone, che ha detto
no, Atletico Madrid. Non l'hai detto. Hai citato il Girona perché gioca con Paris Saint-Germain.
Chiamiamo il bar, più tardi controlliamo.
Secondo me
forse l'ho solo pensato,
Vabbè, adesso solo pensato non l'hai detto, quindi. Ciao ragazzi, ciao. Allora, adesso io mi fermo per la borsa e poi c'è Leo Turini, ma soprattutto c'è una superstar del nuoto mondiale.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Torini, buongiorno.
Maestro Genta, buongiorno. Mi chieda dove sono.
Dov'è? Dove la trovo?
In coda, sulla Piero Cormano. E perché?
Ah, non in Azerbaigian, no. Perché?
Lei vorrà sapere come mai.
Come mai?
Ci sono i tifosi del Milan che sono in corteo, che festeggiano il doppio trionfo stasera con Liverpool e domenica con l'Inter, ha capito?
Lei è un mascalzone.
Sono un cuore.
Lei è un mascalzone. No, ma
Io le anticipo quello che accadrà, capito, maestro Genta?
Allora, io invece le dico che poi parliamo anche di musica a zera e di corse a zere, però io so che Paltrinieri è suo figlioccio, bla bla bla, però qui vicino a me ho uno dei più grandi nuotatori del pianeta. Allora, c'è un mio amico, si chiama Riccardo Barlam, che è un eccellente giornalista del Sole 24 Ore, però ormai lui è il papà di... Ciao Simone Barlam.
Ciao, grazie mille per l'introduzione.
No, ma grazie mille, ma grazie a te, perché quanto me l'hai portato a casa da Parigi qualcosa tipo tre medaglie d'oro, una d'argento, qualche record del mondo e così via.
Come se niente fosse.
Come se niente fosse, no? Una cosetta così. Ma bella Parigi, no?
Molto, molto bella. È stata un'esperienza fantastica avere il pubblico, il palazzetto pieno, 17.000 persone la mattina, il pomeriggio, tutto incredibile. È stato fantastico e un bel modo di respirare dopo quella paralimpiade strana che è stata Tokyo.
Sì, che non è piaciuta né a te né al mio amico Turrini.
Esatto.
No, io intanto volevo dire, Simone, che mi rendo orgoglioso di essere italiano con quello che fa, con le sue imprese. E poi ha detto una cosa giustissima: noi che eravamo a Tokyo, o come atleti o come giornalisti, avevamo vissuto la grande malinconia del vuoto, perché non era possibile condividere quelle emozioni strepitose con gli appassionati, con la gente comune. E a Parigi, sia per l'Olimpiade che per la Paralimpiade, c'è stata invece, vorrei dire, una sorta di rivincita ideale, perché io non ho mai visto tanta gente a tutte le gare e con così tanto entusiasmo. Ed è bellissimo che un campione come Simone si sia potuto godere questa gioia attorniato dal popolo, finalmente.
Sì, Turrini va avanti, ne ha vissute 16, no, di Olimpiade tra estive e invernali, l'hanno anche premiato di recente. Lui però ha detto che va avanti fino a Brisbane, certamente. Los Angeles, non se ne parla neanche tu?
Vediamo, dobbiamo far gara, quindi chi va avanti di più tra di noi? No, non lo so, ovviamente prendo ogni anno per come viene. Ovviamente Los Angeles sembra lontana, ma c'è chi dice è lontana dietro l'angolo. Brisbane sarebbe, dopo quello di Parigi, un altro cerchio che si chiude, il mio cerchio con l'Australia dopo il mio quarto anno di liceo all'estero. Vediamo, sarà impegnativo, avrò 32 anni, magari la famiglia alle spalle, però vediamo.
Un bel viaggio.
No,
ma certamente un bel viaggio a guardarlo da qui. Turrini, mi parli della Ferrari e della gara a zera.
No, prima volevo dire che Simone non deve limitare così le sue prospettive, perché io lo immagino in vasca anche nel 2036.
Non sarebbe male. Non sarebbe male.
No. Ma hai un tale talento e una tale passione che ci sarai sicuramente. Anzi,
grazie.
Adesso dovrò dire a Paltrinieri, che ha dei dubbi se continuare o meno, dico: guarda, parla con Simone, Greg, perché secondo me anche tu, se ti ci metti, arrivi con lui fino al 36, che non si sa ancora dove saranno disputate, perché saranno assegnate nel 2029. E però, insomma, allora faccio una promessa: se Simone va all'Olimpiade del 2036, andrò anch'io completamente rincoglionito, ma parteciperò.
Va bene, me la segno.
Segnatela, perché poi mantiene le promesse.
No, ci credo.
È un mascalzone. Mi dica della Ferrari a Baku, mi dica.
Ma allora, devo fare un discorso un po' complesso, però so, maestro Genta, che lei è in grado.
Quando fa la voce seria io mi preoccupo.
No, allora è tutto un problema di freddo e di caldo, di caldo e di fredda, capito? Nel senso che mi spiego, la Ferrari lì a Baku andava forte come la McLaren, anzi forse persino un filo di più. C'è ancora un problema, che quando noi, dico noi perché siamo io e Simone dei grandi fan del cavallino, quando noi cambiamo le gomme, per una questione aerodinamica, dobbiamo dire a Leclerc: va piano due giri, perché devono andare in temperatura queste maledette scarpe pneumatiche, no?
Sì.
Invece i McLaren, che in questo sono più bravi di noi, cambiano le gomme e dicono a Piastri: tira come un demonio, come se fossi Simone nelle vasche delle Paralimpiadi. E in quel modo lì, in un giro e mezzo, ci siamo fatti mangiare 5 secondi di vantaggio. È un grande peccato. Detta come va detto, è stata buttata via un po', perché Leclerc era scappato. Però c'è un fatto positivo nella malinconia del secondo posto, e lo dico usando un francesismo, che io ho visto Carletto dopo tremendamente incazzato. E allora, quando un pilota della Ferrari si arrabbia perché è arrivato secondo, vuol dire che forse siamo sulla strada buona.
La segue la Formula 1, Simone?
Adesso meno di prima, però quando se sono in un weekend libero a casa con gli amici, molto molto volentieri. Mi ricordo a Monaco, quando appunto Carletto, il buon Carletto, ci ha fatto godere, ci ha fatto sognare, l'ho lì a guardarla, ed è stata una grande emozione.
Poi cercavo Turrini, non l'ho trovato per una settimana, perché era sempre in festa, era sempre ubriaco.
Perché voi siete, mi siete testimoni, che non è che noi della Ferrari vinciamo tanto spesso. Nelle rare circostanze in cui ce la facciamo, praticamente è un carnevale fuori stagione.
Sì.
Anche quando Leclerc ha vinto a Monza, no? A Maranello abbiamo suonato le campane per una settimana intera. E allora, quello che noi ci auguriamo però è che queste imprese tornino ad essere un'abitudine. Quindi dobbiamo risolvere questo problema caldo, freddo, freddo, caldo, caldo, freddo. Pensa, caro Simone, che domenica si corre di nuovo a Singapore, dove c'è una umidità maialesca, quindi lì i piloti perdono 5-6 kg durante il Gran Premio per quello che sudano, e anche questo potrà incidere però sul rendimento della macchina, sull'usura delle gomme. Però se fanno tutto bene gli ingegneri di Maranello, secondo me è un'altra bella occasione.
Sì, ma non mettere le mani avanti. No, questo mi fa venire in mente una cosa, ma mi spieghi, Simone, tu hai nuotato ovviamente nella vasca olimpica, hai fatto il record del mondo nei 50 a stile libero, tra l'altro ritoccando un tuo record del mondo, perché ne hai ormai, sono difficili da contare i primati del mondo che detieni. Ecco, questa storia della vasca lenta, della vasca veloce, com'è quella piscina lì?
Allora, sicuramente il più che il fatto della profondità, che comunque incide, perché si è parlato molto del fatto che la piscina di Parigi sia stata solo 2,15 m e non 3 metri o di più, per proprio questioni logistiche, perché alla Défense, essendo una struttura adibita a concerti, partite di rugby, non potevano andare più in profondità. E più che quello, la cosa che ho notato è che era ovviamente piena di telecamere, di un carrello ovviamente con la videocamera che segue gli atleti, che a parte che è stato il più rumoroso che abbia mai sentito nella prima batteria delle 400 stile il primo giorno, sono rimasto stupito da questo sibilare, questo sott'acqua fortissimo, e quindi molti cavi che si muovono, essendo tutto molto temporaneo, perciò questo magari continuo movimento dell'acqua non aiuta gli atleti. Poi stavamo formulando una teoria lì sul fatto che magari gli atleti più pesanti, con più draghi, stili con più drag, magari ne accusino di più, quindi con più resistenza rispetto a chi è più leggero, ha gli stili dove galleggi di più rispetto, tipo lo stile libero rispetto al dorso, dove sei un po' più giù col culo, con tutto il corpo. Però alla fine anche alle Olimpiadi sono stati fatti i record del mondo dai 1500 ai 50 in tutte le distanze rispettivamente tra uomini e donne. Anche noi alle Paralimpiadi ne abbiamo fatti qualcuno, quindi è una vasca magari che non ti concede così tanto di esprimerti, però se lo vuoi alla fine ce la puoi fare lo stesso, diciamo.
Hai capito, Turrini, ti ho regalato questa questa lettura del professor Barlam.
Ma quando sono andato alla Défense per le gare di nuoto delle Olimpiadi, c'è stato quel tizio, il cinese lì, lo zufolo di Pan, come certo, si chiama, sui 100 stile libero, che ha fatto una roba alla Simone.
È stato incredibile.
Ha abbassato il record del mondo di 4 decimi, se non ricordo male.
Sì, dando poi più di un secondo a tutta la concorrenza.
Bravo, io ero lì, non credevo ai miei occhi. E poi c'è stata anche la gara bellissima dei 1500, vinta da Fink, l'americano, che per battere il mio figlioccio Greg Pantinieri ha dovuto fare il record del mondo, che resisteva da 12 anni, una roba del genere, una vita. Quindi è vero quello che hai appena finito di dire, che era sicuramente una vasca complicata, particolare, ma i grandissimi sono riusciti a fare dei record eccezionali anche lì.
Allora, ci fermiamo ragazzi per un istante perché c'è il traffico e poi continuiamo a chiacchierare con Leo Turrini, ma soprattutto con Simone Barlam.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Davanti non ce n'è più per nessuno e non lo vanno più a prendere, non lo prendono più. L'Italia sul tetto della Paralimpiade, medaglia d'oro, 57-99, Simone Barlam.
Questo qua l'avrai sentita qualche altra volta.
La riconosco la voce.
È così, mi dicevi prima che anche dal punto di vista logistico è stata una bella Olimpiade, che vi siete trovati bene al villaggio, e al di là del fatto che c'è un pubblico probabilmente senza precedenti, però anche da questo punto di vista indimenticabile.
Sì, non so se sia la prima o la seconda dopo Londra come numero di biglietti venduti, secondo me sono lì, se la giocano. Il resto sì, il villaggio era più piccolo rispetto a Tokyo, ma era molto più vivo, sempre indipendentemente da mezzanotte, l'una, alle tre di pomeriggio, c'era sempre gente in giro, molto vivo. Forse era un po' difficile girare per Parigi con gli spostamenti tra piscina e villaggio, perché spesso la Olympic e Paralympic Lane non veniva rispettata dai parigini, vabbè, però quello sono cose che capitano in qualsiasi grande città. Però sì, tutto bellissimo, alla fine appunto tornare a respirare in un villaggio del genere è stato bellissimo.
Anche il villaggio ti sei trovato bene, tutto sommato.
Sì, tutto sommato sì, forse dicevo rispetto ai nostri colleghi olimpici siamo stati più fortunati, essendo fine agosto inizio settembre magari era un po' più fresco. Poi io mi sono portato col mio compagno di stanza Alberto Modio i topper da casa, quindi anche in materassi e letti di cartone ci si dormiva benissimo.
Sì, no, ma Turrini che è un esagerato e quindi ha mandato dei ritratti da Parigi angoscianti, angosciosi.
Io nego. Io ho detto, scritto, raccontato, ne ho fatte 16, è stata la più bella di tutte dopo Sydney 2000, perché i francesi hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno messo Parigi, che è una delle più belle città del mondo, al servizio dell'evento. Le gare venivano disputate nei luoghi più iconici della capitale, poi c'era questo entusiasmo popolare che sia io e Simone abbiamo potuto apprezzare in prima persona. È stato veramente un successo enorme e devo dire contribuirà anche, almeno me lo auguro, a rilanciare la leggenda olimpica, perché la tristezza obbligata di Tokyo era stato un colpo durissimo per tutti,
Certo.
Quindi da questo punto di vista bisogna togliersi il cappello. Sai, io quando ho capito che i francesi avrebbero fatto qualcosa di meraviglioso, in quella tanto chiacchierata cerimonia inaugurale sulla Senna,
che a me è piaciuto perché, un sacco,
bravo, ma perché quando arrivò la fiaccola lì al Trocadero, Ora, di solito le cerimonie inaugurali tutti i paesi ospitanti mettono in evidenza i loro eroi del passato dello sport, no? Lì i francesi hanno consegnato la fiaccola a Rafa Nadal, a Carl Lewis, a Serena Williams, a Nadia Comaneci. Non c'era un francese. Ci hanno voluto dire: guardate che questo evento è per tutti, appartiene a tutti, non è soltanto una cosa di orgoglio nazionalista, lo sciovinismo, poi sappiamo tutto quello che si dice dei francesi. E quello che stava dicendo Simone prima è stata veramente una consacrazione dell'ideale olimpico.
Sì, sì, no, ma poi non dirlo a me che sono francofilo da sempre, vive la Francia.
Siamo in due, siamo in due.
Anche tu, sì.
Sì, no? Sì, sì.
Ma stasera vai a San Siro?
Stasera no, no, non sono a San Siro, no.
Però Milan-Liverpool, eh?
No, qualche ricordo, diciamo, qualche ricordo c'è, riaffiora alla mente. Però no, non sarò lì, seguirò da casa.
Segui da casa?
Calorosamente, però.
Derby come lo vedi?
Non so se la vedo come
come Turrini,
no. Non lo so, vediamo. Non sono molto bravo in pronostici, specialmente nel calcio, perché sono abbastanza un tifoso capra, diciamo, dal punto di vista dei tecnicismi. Però vediamo.
No, io purtroppo domani invece sarò in viaggio per Indianapolis, Turrini, quindi non potrò vedere il trionfo dell'Inter a Manchester.
Sì, bravo.
Me lo racconterà lei.
Fa una bella vita. Lei va, no, sullo Speedway. Lei va sullo Speedway di Indianapolis, sì? Così tra il Lusco e il Brusco.
Sì, tra il Lusco e il Brusco, esatto.
E quanto si trattiene?
Mi trattengo una settimanella. Domenica c'è la gara, lunedì torno, martedì
quindi,
l'abbandono.
Martedì l'abbandono. Martedì prossimo, sì. Lei mi lascia solo sulla Pero Colmano.
Sì,
a leccarmi,
sì,
le ferite,
sì, no,
per la doppietta,
no,
di Leao,
no,
nel derby.
No, la lascio solo sulla Pero Cormano a festeggiare insieme ai suoi commilitoni nerazzurri.
Sì. Hanno giocato bene a Monza i miei
ma figli, cosa, no? Ma cosa c'entra? Guardi, l'Inter è una squadra che ha obiettivi europei quest'anno.
Molto bene. Allora, io l'Inter che ho visto a Monza sembrava la Red Bull a Monza del Gran Premio d'Italia, che Verstappen non andava neanche a spingerlo, quindi spero proprio che fossero già proiettati sulla partita contro
il
formidabile team di Pep Guardiola, ma non lo so.
Non c'è gara, è due fisso.
Scusi, ma lei perché va in Indianapolis? Può spiegarlo a me, Simone?
Io vado a Indianapolis a vedere la 6 ore di Indianapolis.
Cioè, lei ha una figlia anche nell'Indiana?
No, perché non lei, sono mai stato nell'Indiana.
Lei ha sparso figli ovunque.
Non sono mai stato. È la prima volta.
No, adesso ho capito. Quella compagna che lei aveva nell'Oregon è
Non avevo nessuna compagna nell'Oregon. No, ma lui è così, vive per prendermi per il culo e ci riesce benissimo.
No,
volevo far dire una cosa a Simone, giusto per cos'è Paltrinieri per il nuoto italiano?
Beh, per il nuoto italiano un simbolo, è un grande. Prima anche per me è stato e tuttora un idolo, poi ho avuto il piacere di conoscerlo, anche di farci un collegiale assieme, di scambiarci un bel po' di chiacchiere, e un atleta incredibile, una persona ancora di più formidabile anche al di fuori della vasca, e sicuramente il nuoto, ma anche lo sport italiano in generale, gli deve tanto e se lo merita, sì. Tutto questo.
Anche lui ha i suoi difetti, perché è figlioccio di Turrini, quindi nessuno è perfetto a questo mondo. Arrivederci Turrini, la ringrazio.
A presto, ci vediamo fra due settimane.
Fra due settimane, Simone Barlam, grazie.
Grazie
per essere stato qui e per quello che fai e che hai fatto. Grazie davvero.
Grazie.
Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, domani c'è Giovanni Capuano, noi ci sentiamo mercoledì prossimo.